stacca.
La collega. La collega Laura Pedaschier mi ha chiesto di venire qui brevemente a raccontarvi qualche gossip su Marco Antonio Cleopatra, oggetto della tragedia della Shakespeare di cui si parla in questo corso. Dunque, allora, sono una copia per varie ragioni, c'è una marca di sigari che si chiama Antonio I Cleopatra. Chi erano questi due? Allora, Marco Antonio è personaggio politico della Roma tardo repubblicana, quindi le ultime fasi della Repubblica, prima e di fatti dopo di lui comincia l'impero, insomma, come si dice. Ecco, Marco Antonio apparteneva a una famiglia non patrizia a Roma, era una famiglia di origine quindi plebea, però aveva fatto una scalata sociale notevole all'epoca di suo nonno, che era diventato console, quindi da quella volta avevano un posto in Senato riservato. E era quindi, diciamo, apparteneva all'alta società romana, quella che faceva la politica nella Roma repubblicana, nonostante la sua provenienza. Lui, data anche questa provenienza, probabilmente gli elettori di suo nonno console furono proprio i popolani di Roma, lui era del partito, chiamiamolo così, popolare, va bene? E in questo senso fu coinvolto in varie lotte politiche, diciamo, accadute all'epoca della sua giovinezza. Lui è nato nell'83, ecco, ed era, dunque, personalmente era un personaggio che aveva trascorso una vita abbastanza dissoluta, diciamo, va bene? Era uno che mangiava e beveva tantissimo, assiduo frequentatore di prostitute di alto bordo, che se le portava dietro anche alle cerimonie ufficiali, con grande scandalo dei benpensanti romani, quindi era pieno stracolmo di debiti, insomma, un personaggio un po' controverso dal punto di vista della sua etica personale. In politica lui si lega al Partito Popolare, di cui a un certo punto diventa personaggio più in vista, Giulio Cesare. Giulio Cesare era più vecchio di lui, di una decina d'anni, 10-15 anni più vecchio. Dunque, con Cesare Antonio aveva lavorato quando Cesare era durante la conquista, diciamo, della Gallia da parte di Cesare, negli anni attorno al 50-55, lui collaborava come ufficiale di cavalleria di Cesare, gli fu utile in molte occasioni, Cesare lo stimava molto e lo impiegò nel suo esercito, gli diede anche il grado di generale, cioè di legato. Si fidava molto di Antonio. Antonio era un po' uno strambo sicuramente, però era anche affidabile nelle amicizie e soprattutto dal punto di vista militare era un uomo molto coraggioso, impetuoso, che poteva essere utile, diciamo, sul campo, ma bisogna dire, come si vedrà anche dopo, Antonio non aveva una mente strategica, cioè ben diverso da Cesare sotto questo profilo. Antonio era uno che sapeva, quindi, attaccare, sapeva combattere, non aveva un'idea chiara della situazione militare quando doveva operare, ma su comando altrui, di qualcuno che vedesse le cose meglio di lui, era capace di essere molto utile. Quindi lui, insomma, è dagli anni 50, diciamo, vicino a Cesare come suo stretto collaboratore. Cesare gli dà alti incarichi, non solo politici, ma non solo militari, ma anche politici. Dunque, prima di frequentare Cesare, di diventare il suo alter ego, insomma, il suo braccio destro, lui aveva avuto in gioventù un'avventura militare con altri, cioè che l'aveva fatto arrivare in Egitto. Cioè, successe che in Egitto il re Tolomeo XII, di questo nome, era stato spodestato da una rivolta popolare ad Alessandria, capitale dell'Egitto, e siccome Tolomeo XII era alleato dei Romani, aveva chiesto l'aiuto di Roma e Roma aveva mandato delle truppe comandate da un tizio del quale vi risparmio il nome, ma tra questo corpo di spedizione, sempre come ufficiale della cavalleria, c'era anche Antonio, Questo corpo di spedizione romano entrò in Egitto, vinse le forze che gli egiziani avevano posto loro, entra ad Alessandria e rimette sul trono Tolomeo XII. Ma Tolomeo XII era il padre della famosa, poi famosa, Cleopatra, e qualche storico antico dice che lui conobbe la figlia del re in quell'occasione, quando arrivò con delle truppe romane per sostenerlo, e si sarebbe innamorato di questa, come dire, quasi bambina, perché Cleopatra aveva 15 anni allora. Cleopatra è nata nel 69 a.C., avevano quindi 13-14 anni di differenza, no? No. 20, no, scusate, Antonio è dell'83, lei del 69, diciamo 13-14 anni di differenza. Bene, allora lui l'avrebbe già conosciuto, questa è una premessa. Comunque poi lui va via ad Alessandria e torna a Roma e partecipa a tutte le vicende della guerra civile tra Cesare e Pompeo, vittoria di Cesare su questo Pompeo, che tra l'altro poi viene assassinato giusto ad Alessandria, e quando era scappato, diciamo, e niente, poi Cesare lo lascia. Cesare deve condurre altre operazioni, insomma, in giro per il Mediterraneo, per eliminare i suoi nemici che erano stati, diciamo, insieme con Pompeo. Pompeo era morto, ma alcuni dei suoi, di coloro che parteggiavano con lui, avevano continuato a combattere, quindi dovete fare varie operazioni in giro per il mondo. Intanto Antonio era rimasto in Italia come, diciamo, luogotenente di Cesare, incaricato del controllo di Roma e dell'Italia. Poi Cesare torna a Roma e, come sapete, nel 44 avanti Cristo c'è l'assassinio, diciamo, del dittatore da parte di un gruppo di congiurati che appartenevano al Senato e rappresentavano il partito, come dobbiamo chiamarlo, repubblicano, insomma, conservatore, quello che voleva, insomma, partito conservatore, del quale facevano parte gli assassini di Cesare, aveva l'intenzione di mantenere le vecchie tradizioni della Repubblica e l'assetto politico repubblicano, che poi in realtà era un assetto abbastanza oligarchico, nel senso che i patrizi residenti in Senato dovevano decidere della vita politica dello Stato, però c'erano anche importanti contrappesi costituiti dalla parte popolare, non era proprio una oligarchia assoluta. La Costituzione politica della Roma repubblicana fu anche molto apprezzata, insomma era parecchio equilibrata. Comunque normalmente il potere era per lo più nelle mani degli aristocratici, dei patrizi che sedevano tutti in Senato. E volevano mantenere questa situazione, però già dalla, diciamo, la prima metà del primo secolo a.C. si notano chiare tendenze da parte di alcuni esponenti della vita politica ad acquisire un potere, un controllo assoluto dello Stato, e quindi rovesciare l'ordine repubblicano in una specie, se non di monarchia, comunque di dittatura. Ci sono già vari esempi prima di questo. Cesare è solo l'ultimo e più fortunato di questi tentativi, e con lui sembra proprio che la Repubblica sia finita. Per evitare questo c'è questa congiura e Cesare viene ucciso. Allora, come sapete, subito dopo l'assassinio di Cesare, Antonio tenne un comportamento, diciamo, scaltro, ma anche intelligente, cioè evitò, lui era console tra l'altro in quell'anno, era uno dei due consoli, che c'era, sapete, Roma era retta da una diarchia di consoli, anno per anno cambiavano, e lui era console e quindi evitò uno scontro diretto con questi congiurati e agì d'astuzia, insomma, facendo in modo prima di presentarsi come erede principale del partito cesariano, che era un partito popolare, anche Cesare era dei popolari, cosiddetti popolari, e quindi come erede, diciamo, di Cesare, che non aveva figli, come sapete, almeno non legittimi. E poi però cattiva il favore del popolo, del resto lui apparteneva al partito popolare, acquisisce il potere del popolo con un famoso discorso che documentato dagli storici nelle sue linee essenziali però fu riprodotto magistralmente da Shakespeare in un'altra tragedia, non questa, che è il Giulio Cesare, dove tutti forse ricorderanno la funzione che Antonio ebbe in questa situazione. Poi, quindi ci fu, insomma, per farla breve, ci fu un'altra guerra civile tra gli eredi di Cesare e i capi degli ex congiurati che avevano eliminato il dittatore Giulio Cesare. La guerra, insomma, durò un paio d'anni, l'assassinio di Cesare nel 1944, nel 1942 si arriva allo scontro finale nella località di Filippi in Macedonia, c'è ancora questo posto, credo che l'ho mostrato un'altra volta, in questo scontro vediamo da una parte i due capi dei congiurati, Bruto e Cassio, dall'altra parte c'è Antonio, però c'è anche un, diciamo così, quarto incomodo, perché mentre Antonio, questo già un anno prima, mentre Antonio pensava di essere l'unico, diciamo, erede di Cesare, sostituto in qualche modo di Cesare, quello che poteva portare avanti il suo di Cesare progetto politico e anche militare, come vedremo, arriva, spunta dal nulla un tizio che si chiama Ottaviano ed è un giovane, diciamo, che per motivi, diciamo, non neanche del tutto chiari, Cesare aveva pensato di nominare il suo erede nel suo testamento, cosa che aveva molto sorpreso. L'aveva adottato, in quanto adottato, non era figlio di Cesare, ma in quanto era stato adottato questo ragazzo, va bene, ecco che diventava automaticamente erede non solo dei beni della famiglia di Cesare, ma anche erede del suo progetto politico. Ora, i due, Antonio e Ottaviano, prima si scontrano, poi si accordano, va bene, e dispongono di una forza armata importante perché sono delle legioni che costituivano l'esercito repubblicano che erano più legate alla memoria di Cesare. Questi si schierano con i due, Antonio e Ottaviano, altre parti dell'esercito stanno con i congiurati. La battaglia di Filippi finisce male per i congiurati, muoiono tutti e due, Bruto e Cassio, suicidi in questa battaglia dopo il disastro, dopo la sconfitta, e vincono quindi i cesariani. Ora, a questo punto, i due compari, Antonio e Ottaviano, si dividono il potere, nel senso che Ottaviano dice: io non sto bene, era cagionevole di salute, in realtà visse abbastanza, ma era sempre magrolino, cagionevole, sempre febbre, febbriciattole. Allora dice: io non sto bene, torno a Roma. In realtà torno a Roma non solo per le febbriciattole, ma anche perché voleva controllare il centro dello Stato, no? Che era Roma. Invece Antonio, anche qui si vede un po' la leggerezza del personaggio, dice: voglio controllare l'Oriente romano, quindi praticamente attuale Turchia, Siria, Libano, Palestina, insomma, ecco questa parte qui, perché era la parte estremamente più ricca e anche più culturalmente avanzata del mondo di allora. Bene, l'Italia era un paese arretrato, non parliamo delle Gallie, della Spagna, erano posti, diciamo, da fame, insomma, non erano né particolarmente avanzati economicamente e tanto meno culturalmente, quindi erano paesi sottosviluppati in quel momento. Invece l'Oriente no. Allora Antonio va lì, e va lì anche perché dopo tutte queste guerre c'è un gran bisogno di soldi e i soldi non si possono spremere dai centi morti di fame delle Gallie, si devono spremere in Oriente, e quindi lui va lì con la ferma intenzione di spremere per bene tutti i sudditi romani e anche i regni formalmente indipendenti ma alleati dei romani, che dovevano comunque stare sotto i romani, che stavano tutti in Oriente, e adesso lì ci facciamo un bel gruzzolo per pagare i miei soldati e anche per finanziare le mie imprese. Ora, in questo quadro lui dice: beh, insomma, di questi in Oriente, fra gli staterelli, diciamo, autonomi ma legati a noi romani comunque, il più importante, il più ricco è l'Egitto. E quindi io voglio, diciamo, tirar fuori i quattrini dall'Egitto. E allora fa chiamare la regina Cleopatra, adesso vedremo come è diventata regina, da Alessandria, in una località della attuale Turchia in cui lui stava, va bene, che era Tarso. adesso come si va giù qua? C'è una cartina qui che volevo mostrarvi, eccola qua. Dunque, la battaglia di Filippi è avvenuta qui, va bene? Qui, esattamente in questo punto. E Ottaviano torna in Italia, lui passa nell'Esponto, poi fa la solita strada per andare in Siria e si ferma a Tarso. E lì convoca, diciamo, questa regina dell'Egitto per dirle: qua apri i cordoni della borsa e tira fuori i milioni. L'Egitto era un paese molto ricco, probabilmente il più ricco all'epoca, perché è vero che l'Egitto si, allora come oggi, si svolge solo sulla riva destra e sinistra del Nilo, il resto è deserto, però questo territorio coltivato forniva una risorse enormi dal punto di vista agricolo. Quella volta il petrolio non c'era, il petrolio di quella volta era il grano, i cereali in generale, e l'Egitto ne produceva in quantità astronomiche e quindi poteva mantenere tutti. Bene, e c'è questo secondo probabilmente incontro con Cleopatra. Siamo nel 41 circa, va bene, avanti Cristo. Ora, chi è questa Cleopatra? Adesso veniamo all'altro personaggio che noi dobbiamo trattare. Eccola qua. Sì, ma volevo mostrarvi prima delle foto di questa. Questo è un Antonio idealizzato in una statua, che non fa sembrare così bello. In realtà tanto bello non era, questa è una moneta dell'epoca. Aveva un naso, in realtà non proprio aquilino così, ma schiacciato, una bocca molto, le sembra il becchi senza dentiera quasi, un mento molto pronunciato. Ecco, qui lo si vede un po' meglio. Notate il naso da pugile che ha, se un pugile forse di prendere pugni sul naso, spesso lo hanno un po' rientrante. Ecco, sempre a certi attori di Hollywood che fanno la parte dei cattivi. Si era notevolmente ingrassato, ecco, eccolo qua Antonio. Ecco, questo è, sì, volevo dire, lui ebbe parecchie mogli, cioè ne ebbe prima due, una dopo l'altra, romane, delle quali non sappiamo quasi niente. Poi sposò un personaggio dell'aristocrazia romana, una tipa molto intraprendente, che si chiamava Fulvia. E con questa Fulvia, prima moglie, che lo sostenne sempre, partecipò alla sua vita politica, creò alleati, insomma, fece da sponsor a lui, nonostante tutte le corna che lui faceva continuamente con queste prostitute di alto bordo che assiduamente frequentava e si portava anche in giro, diciamo, e con la Fulvia però pensava più alla politica che al resto, e se lo tenne sempre molto caro. Con questa Fulvia ebbe due figlie che si chiamarono tutte e due Antonia. Perché vi dico questo? Perché con Fulvia ebbe un figlio maschio che si chiamò Antillo sarebbe un vezzeggiativo di Antonio, chiaramente. Ecco, e successivamente questa Fulvia, dopo essersi spesa tantissimo per questo marito un po' pedifrago, morì, va bene, morì di malattia. A questo punto Antonio aveva già una relazione durevole con Cleopatra, di cui parleremo fra un momento, e però in seguito a un accordo intervenuto con Ottaviano per evitare uno scontro tra i due, aveva sposato la sorella di Ottaviano, che si chiamava Ottavia. Da questa Ottavia ebbe due figlie che si chiamavano tutte e due Antonia. Ora, delle due, la più vecchia, che è Antonia Maggiore, fu la nonna dell'imperatore Nerone. L'imperatore Nerone trovo che assomiglia un po' ad Antonio, perché questo è Nerone, guardate. Questo mento, il naso leggermente schiacciato, il mento prospiccente anche così grosso, io trovo che ci sia qualche elemento genetico di somiglianza tra i due. Cosa dite voi? A me li trovo un po' somigliati. Va bene? Sì. Ritiro. Ecco, questa è Fulvia. una moneta coniata da lei in un momento in cui era attiva nella vita politica, però mette il nome del marito, come vedete, e il lupo, o la lupa, la lupa non sembrava un lupo maschio, insomma la lupa, diciamo, capitolina, Antonio, e questa è lei, Fulvia. Qui invece sono ritratti i due, Antonio e Ottaviano, che è Antonio il testone, Ottaviano l'ingabellino, rappresentati sui due facce di una moneta che hanno coniato quando erano associati, diciamo, al governo, Ottaviano in Occidente e Antonio in Oriente. Questo è Ottaviano, una delle tante immagini di Ottaviano, e che questa è Cleopatra. Veniamo a questa Cleopatra. Allora, Cleopatra era la figlia del re Tolomeo XII di questo nome, aveva anche un soprannome un po' spregiativo, eccolo qui, Tolomeo XII, un soprannome dispregiativo di Auletes, cioè quello che suona l'aulos, che sarebbe il flauto greco. Il flauto greco, il suono non era pare quello dei nostri flauti d'orchestra, ma somigliava piuttosto a un clarinetto, qualcosa del genere. Bene, comunque Auletes gli piaceva suonare, non era un gran politico, non aveva nessuna dote militare, era anche lui una vita abbastanza, come dire, disturbata, ecco, e aveva, secondo la tradizione in uso nella dinastia egiziana dei Tolomei, che discendeva da un generale di Alessandro, forse fratellastro in realtà di Alessandro Magno, si chiamava Tolomeo, quindi Macedone. Bene, questo Tolomeo, dopo la morte di Alessandro, Tolomeo, suo generale, forse anche fratellastro, si era ritagliato il governo dell'Egitto come governatore, prima, poi si proclamò re nel 306. Da quella volta, anticristo, si capisce, ma da quella volta parte questa dinastia, i cui rappresentanti maschi si chiamavano tutti Tolomei. Quindi eravamo arrivati al XII Tolomeo quando sale al trono questo qui. Le donne spesso si chiamavano Cleopatra o Berenice, tutto nomi macedoni. Non bisogna mai dimenticare la natura macedonica di questa dinastia. Perché noi pensiamo che sia l'Egitto, pensiamo ai faraoni, immaginiamo che siano un po' come Amenofi IV, erano sette terzi di figli. No, erano greci, macedoni, cioè i macedoni erano dei paragreci, cioè greci del nord, e erano quindi il loro tipo di abbigliamento, per dire, era quello macedonico, il loro esercito era armato da Macedonia e poi era romana, come vedremo anche, quindi non ha nulla a che vedere con l'Egitto faraonico che conosciamo noi, anche se nei monumenti dell'epoca, monumenti religiosi, templi eccetera, che anche i re Tolomei fecero costruire o restaurare, se vengono rappresentati in costume faraonico, perché l'arte egiziana è molto conservativa, quindi mantiene gli stessi stili per 3.000 anni uguali. Allora voi vedrete, andate al Tempio di File, se per caso vi è capitato, vi auguro di andarci, il Tempio di File vicino ad Aswan, nell'Alto Egitto, perché devi guardare il contrario, nell'Egitto del Sud, insomma, lì c'è un tempio fatto costruire o ricostruire da sotto il regno di Cleopatra, e si vede Cleopatra vestita che sembra Nefertiti, che sembra le grandi dame, diciamo, dell'Egitto faraonico, il costume. Però non andava mica in giro così, questo era solo nei rilievi dei templi, dell'arte, diciamo, e anche i faraoni, compreso questo qui, per esempio, oppure il figlio di Cleopatra, che è anche rappresentato in tenuta faraonica, però era una finzione, in realtà nessuno andava in giro così, anche se nei film vediamo Cleopatra vestita come al tempo di Faraone, non è vero, non girava in questo modo. Tolomeo XII, dicevo, era apparteneva alla dinastia macedonica. Il sogno di tutti questi era di restaurare l'impero di Alessandro, questo era la loro idea, cosa che non riuscirono mai a fare naturalmente questi re, però regnavano con una corte abbigliata, organizzata, eccetera, alla maniera delle monarchie ellenistiche dell'epoca, che erano tutte di derivazione macedonica. Tuttavia, in la dinastia Tolemaica in Egitto, almeno una cosa dai faraoni aveva preso, cioè l'usanza, direi la pessima usanza, di far sposare i fratelli per ragioni dinastiche. già all'epoca dei faraoni si faceva questo, va bene? C'era, i fratelli sposavano le sorelle o anche le cugine molto strette, o addirittura la zia, lo zio. Ecco, succedeva questo. La stessa abitudine per mantenere il potere nelle mani di una, della medesima famiglia, il che non evitò una serie infinita di lotte intestine, però anche nella dinastia, la presero anche Tolomeo. Quindi Tolomeo XII aveva sposato, e non era l'unico, sua sorella, della quale aveva una figlia, però poi questa sorella ovviamente non è andata più d'accordo, quindi aveva anche altre donne. Cleopatra nacque quasi sicuramente da una concubina indigena di Tolomeo XII, perché ve lo dico perché recentemente abbiamo visto un che riguardava una sorella di Cleopatra. Allora, Cleopatra ebbe una sorella, ed era anche un paio di fratelli, una sorella forse un po' più vecchia. Questa sorella dovette fuggire dall'Egitto quando Cleopatra era in potere, perché lei eliminò, cercò di eliminare tutto il resto della famiglia per evitare grane, diciamo, civili. E la sorella scappò, si rinchiuse a Efeso, quindi molto lontano, in un tempio dove viveva la supplice, insomma, sotto la protezione del tempio. Ma Cleopatra mandò dei sicari e la fece ammazzare. Ora è stato trovato recentemente la tomba a Efeso di questa ragazzina, che gli efesini fecero costruire, molto indignati del sacrilegio di andare a ammazzare uno che stava dentro un tempio, se voleva ammazzare uno in chiesa, come Beckett, la libra così da Tommaso Locke. E gravissima, gli fecero un bel monumento e hanno trovato il sarcofago dentro la tomba e il cadavere è stato esaminato scientificamente come si fa, il risultato che aveva dei tratti, diciamo, non europei, cioè che insomma qualcuno dei genitori doveva essere di razza, se posso dire così, egiziana, africana, quindi, che non vuol dire che fossero dei negri, non erano negri gli egiziani, no, come sapete, erano come i magrebini, così, di razza berbera, egiziani originali. E il Tolomeo quindi ebbe questa figlia, le due figlie, e probabilmente anche due maschi, da più donne, insomma. Cleopatra, anche qui vedo un po' di rassomiglianza tra il padre e Cleopatra. Questo è uno dei rarissimi busti che mostrano il volto di Cleopatra, certo anche qui ho idealizzato, quando c'erano queste statue li facevano molto più belli della realtà, non per questo che fosse brutta, certo come vedete c'è questo naso un po' pronunciato, e Antonio aveva il naso un po' schiacciato, lei dice se aveva il naso un po' aquilino, ma anche un naso pronunciato può essere tutt'altro che controproducente, anzi può, diciamo, aumentare il fascino di una donna in certi casi, no? Noi del resto che abbiamo un luminoso esempio anche la nostra collega amica. Ecco, questa è la statua, vediamo la statua da un'altra parte, ecco, questa è di fronte la stessa statua, no? Con questo sguardo un po' enigmatico. Questa invece è una moneta che la ritrae, ecco qui ovviamente sembra un po' più bruttina. Altra moneta, una delle più frequenti rimaste di Cleopatra, ecco qui sembra un po' la spiga di Biancaneve, ma in realtà non era, doveva essere una donna, che forse non era una bellezza presa proprio sul bilancino, ma doveva avere un grande fascino, una donna di grande intelligenza, conosceva qualcosa come una decina di lingue, oltre al greco, diciamo, orientali. Aveva delle grandi capacità, come si direbbe così, amministrative e manageriali, e anche una grande visione politica. Una grande visione politica che però, come tutta la dinastia fedele al modello, diciamo, di tutta la dinastia tolemaica, era una mirata al tentativo di ricostruire il grande impero di Alessandro sotto il dominio della propria dinastia, naturalmente. E quindi lei vide in Antonio, quando lo conobbe con Divenio Bramanti, lo strumento per realizzare questo piano. Un piano che ovviamente doveva marginalizzare la Repubblica Romana, lo Stato Romano, doveva semmai appaiarsi, ma comunque cercare di restringere, diciamo, il potere di Roma all'Occidente, all'Italia, all'Europa, e ricostruire un controllo da parte della dinastia macedonica su quello che era stato il grande rappresentante della Macedonia, cioè Alessandro Magno. E quindi questo era il suo piano. Quando si trovarono, ecco qui sempre, ecco, vedete Cleopatra qui nel tempio di Fide, qui avete un esempio, qui c'è suo figlio Cesarione, di cui parleremo, il figlio che avete con Cesare, e Cleopatra vestiti come fosse Tutankhamen, ma questo non vuol dire che fossero in realtà così questi sovrani. Ecco, qui avete il telo del famoso Colossal hollywoodiano, e qui c'è un costume tipicamente faraonico, anche nel film è vestito un po' così. Anche i soldati di Cleopatra sono vestiti come gli egiziani nel tempo delle piramidi, ma non è vero, assolutamente. Ecco, questo è Tarso, oggi, questa è una porta romana della città, che si chiama la porta di Cleopatra, perché Cleopatra arrivò a Tarso, che si trova a una decina di chilometri dal mare, ma accanto, non proprio per la città, ma accanto alla città di Tarso, scorre un fiume che si chiama Cidro. Questo fiume arriva fino al mare. E lei, secondo la tradizione, avrebbe risalito il fiume, che è questo, avrebbe con una splendida barca, ma dovete immaginare che ci fosse una specie di yacht, una barca che è il fiume, dopo smetto per permettere l'accesso di un cross atlantico, quindi doveva essere un yacht di lusso, diciamo, in cui le vite di Antonio diventano subito amanti, perché Antonio era come Don Giovanni di moda, e quando vede una gonnella non sta tanto a pensarci su, insomma. E lei fu consenziente, naturalmente c'erano degli attestati. Cesare era passato per l'Egitto, e lì Cleopatra era andata a cercarlo per farsi appoggiare da Cesare nelle sue pretese al trono, contro i fratelli. Allora, sulla mia di Cesare aveva perlomeno due figlie e due figli dalla concubina, e quelli se avrebbero regnato, perché la figlia appunto dalla sorella pare sia morta, non lo so. Allora, dove uno dei fratelli era giovane, ma insomma qualche stazione locale di Alessandro l'aveva messo come re. Ma suo padre diceva che il regno aspetta a me, ma come fai a diventare regina al posto del fratello se qualcuno non ti aiuta? Allora, arrivato Cesare, lei si infilò nei suoi alloggiamenti alla reggia di Alessandria, dentro un tappeto, sapete quella storia, no? E poi si volò fuori, forse non vestita solo dal tappeto, o anche non so cosa, insomma, e Cesare consentì ad aiutarla, e di conseguenza uno dei due fratelli, che era stato nominato re, perse la vita, molto che Cesare lo potesse uccidere, ma poi nei stati d'armi seguiti a questa storia, il giovane Tolomeo, per cambiare anche lui, re di Cesare, morì. Rimase Cleopatra, Cesare, come la regina, che aveva anche accanto a lei, ma c'erano un altro fratello maschio molto piccolo e una sorella. Questa sorella Cleopatra cercò di eliminarla, questa scappò per la corda, ma poi, come vi dicevo, fu assassinata Efito molti anni dopo. Allora, rimase Cleopatra e il fratellino, che secondo la regola dovevano sposarsi, e si sposarono. Il fratellino avrà avuto, non so, 9 anni, Cleopatra era vicino alla 20. Ovviamente il matrimonio non ebbe nessun esito, perché lei divenne l'amante di Cesare stesso, e andò anche a Roma, ed era a Roma proprio quando Cesare fu assassinato, e naturalmente lasciò in tutta fretta Roma in questa circostanza, tornò in Egitto. Antonio, che l'aveva conosciuta prima di Alessandro e poi a Roma, la fece chiamare a Tarso per questioni finanziarie, ma naturalmente non ci volevano molti avanzi, diciamo, per poi perché questi due diventassero amanti, e andò con lei ad Alessandria e disse lì ad Alessandria, lasciando la povera moglie e figlia che si passasse in quattro per difendere la sua situazione politica, quindi divenne un corpo e morì, poi tornò a Roma accettando la proposta di accordo di Ottaviano a sposare sua sorella, di Ottaviano, Ottavia la sposò, fabbricò due figlie, Antonia Iulio e Antonia Senior, prima assieme con l'aiuto naturalmente, però poi ritornò ad Alessandria. Questo legame viscerale che aveva con Cleopatra, che è certamente fondamentale nella sua vita, spiega poi quello che succede dopo. Ottaviano si arrabbiò moltissimo che lui, diciamo, a trattare in questo modo sua sorella, che aveva veramente sposato, e soprattutto tornato ad Alessandria, siamo verso verso 32-33 a.C., tornato ad Alessandria dopo l'accordo del matrimonio con Ottavia, lui torna comunque lì con la scusa che doveva fare la guerra contro gli Graziani, come state sette, ma parola persa, ma questo lo studiamo un po' particolare, torna ad Alessandria perché lui è legato a questa crociata in maniera da tempo. Ora, sicuramente una donna affascinante sapeva tenerselo, come dire, in Italia, questo Antonio, che non aveva, ripeto, nessuna visione politica, salvo quella di essere un grosso e continuare la sua vita. Non aveva una visione strategica, lui, diciamo, doveva dipendere da qualcuno, aveva difeso tutta la vita da Cesare, finché c'era Cesare, e poi resosi indipendente, trova la Cleopatra e si fa dirigere, diciamo, fa il burattino di Cleopatra. Questo un po' avvenne, al punto che lasciata sta Ottavia, anche senza un formale divorzio, torna ad Alessandria e fa un matrimonio regolare con Cleopatra ed Alessandria, non solo, ma da una serie di disposizioni politiche, ovviamente sotto suggerimento di Cleopatra. In questa grande cerimonia che si tiene ad Alessandria, e dove tra l'altro dicono gli storici, i figli ormai grandicelli di Cleopatra, in particolare il figlio che aveva avuto da Cesare, aveva anche da Cesare un figlio, si chiamava Cesare, non finire, è chiamato Cesarione. In realtà in greco sembra uno grande grosso, Cesarione, invece è Cesarino, perché è Caesarion in greco, Caesar, Cesare, il diminutivo è Ion. Allora Caesarion vuol dire letteralmente Cesarino, non Cesarione, va bene? Quindi questo Cesarino, secondo le disposizioni che dà Antonio, doveva essere riconosciuto come unico erede legittimo di Cesare, quindi non Ottaviano, che Cesare stesso aveva adottato. Ma Ottaviano quindi era zero, l'erede di Cesare era il figlio che Cesare ebbe da Cleopatra, cioè il noto Cesarino, Caesarion. E Caesarion, supportato in vista del pubblico, ricordo di Torci, in costume macedonico, non lo mettono da faraoncino, non gli mettono la corona bianca e rossa, da in costume macedonico, quindi ha una tunica, una clamide, la clamide era una specie di mantello che si attaccava sulla spalla e poi o scendeva giù oppure veniva appoggiato sulla spalla destra, e degli stivaletti speciali che usavano in Macedonia, e il cappello nazionale macedone, che casualmente, ma forse non è un caso, era uguale al cappello nazionale dell'Afghanistan. Sapete che gli afghani hanno quel cappello, vendono anche qua, c'è una striscia e dopo un po' floscio sopra. Non avete mai visto? Girano anche qua, si vedono la televisione. Era questo qui, era il cappello nazionale della Macedonia, si chiamava Cauge. Gli mettono questo costume macedonico e è circondato da soldati armati come quelli di Alessandro. Ora, in questa cerimonia, Cleopatra viene dichiarata regina dei re, termine persiano, che aveva avuto Alessandro quando vinse Persia, re dei re, Shahanshah, re dei re, lei, essendo femmina, regina dei re. Poi regina naturalmente d'Egitto, erede è Cesarione, Cesarino, va bene, e consegna alla regina di Re Cleopatra una quantità enorme di territori che erano province romane. Per esempio tutta la Palestina, la Siria, parte dell'Anatolia, consegnati a Cleopatra. Ora, naturalmente, di fronte a questa pubblica operazione, diciamo, il Senato insorge, ovviamente Ottaviano è ben contento che sia così. Ecco, quindi sono Antonio e Cleopatra, una delle monete che la presenta insieme, guardate, qui sempre più, con uno sempre più bonito, questa è Cleopatra. Ecco, qui li vediamo meglio, tutti e due. Sì, ecco, questo è Alessandria. E niente, le cose finiscono così, si fa una guerra, questa guerra viene combattuta nella località di Arzio, che si trova sull'Adriatico, non lontano da qui, qua, anzi si trova qui, va bene, una battaglia navale, volevo mostrarvi le navi tutto quanto, ma niente da fare, e, insomma, questa battaglia combattuta nell'estate del 31 a.C. e vede una grande flotta romana e egiziana condotta da Antonio e Cleopatra, causa l'incapacità di Antonio di manovrare in maniera opportuna. Anche prima della battaglia si fa praticamente incastrare dalla flotta di Ottaviano, perché non capisce, insomma, come si devono fare queste cose, e di conseguenza si trova imbottigliato in questo golfo qui di Ambracia, dove c'è la città di Azio, e tenta di uscire, perché poi c'era la malaria, insomma, le truppe erano in difficoltà di vettovagliamento, ma si era infilato in una situazione disastrosa Antonio, e quindi decide di tentare tutto per tutto, perché la flotta di Ottaviano bloccava l'uscita del porto. Ecco qui, vedete com'era, questo è il golfo, la città di Azio era da questa parte. La flotta di Ottaviano era schierata fuori. Loro a un certo punto escono da quelli di Antonio e di Cleopatra, Cleopatra aveva una parte della flotta, parte ce l'aveva Ottaviano, decidono di uscire a affrontare il nemico. Però la situazione non è, diciamo, favorevole ai romani. Cleopatra si accorge che la situazione è disperata, non può restare lì e farsi prendere prigioniera. Cosa fa? Approfittando di uno sbarco che si è aperto negli schieramenti delle navi, sia sue sia del nemico, da questo varco qui, capito, esce fuori e si dirige ad Alessandria. Antonio, quando vede che le navi di Cleopatra stanno lasciando lo schieramento e dirigono verso sud, lui perde il controllo della situazione totalmente, abbandona la sua flotta, prende una nave e parte anche lui. È un'azione veramente disastrosa quella che vede, un uomo che talmente dominato dai sentimenti, dagli impulsi, diciamo, momentanei, non è in grado di avere il quadro, diciamo, della situazione come dovrebbe avere un politico e un comandante militare sul campo. Si prende su e va. La flotta di Antonio si arrende, l'esercito di terra che era lì, schierato da questa parte del golfo, deve arrendersi anche lui, perché non ha ordine, una specie di 8 settembre, insomma, lì nessuno sa cosa fare, si arrende. Intanto lui torna ad Alessandria con la sua Cleopatra. Il gesto di Cleopatra, anche questo non è chiaro, perché lei doveva capire che se perdevano la battaglia era perso tutto per loro, quindi non si capisce come mai non sia potuto intervenire su Antonio per fargli fare delle manovre più sensate prima della battaglia, oppure di non andarsi a infilare in questo golfo, di attaccare l'Italia. C'erano tante opzioni, non l'hanno fatta, scappano da Alessandria, ma ricordo che prospettiva poteva avere? Nessuna. Bene, perché Ottaviano, ben più determinato, ben più capace, con il suo esercito, con la sua flotta, arriva dopo pochi mesi, insomma, arriva in Egitto. Antonio cerca di affrontare il nemico mandando un paraglio, insomma, la sua cavalleria lui presente, però vengono respinti e quindi sono chiusi in città d'Alessandria. E a questo punto è inevitabile la fine, quindi Antonio si suicida con la spada, si trafigge, toglie la vita. Va bene, Cleopatra, l'aveva detto che lo faceva anche lui, poi non lo fa perché forse tenta un accomodamento con Ottaviano, cerca magari di sedurlo, aveva sotto i 40 anni lei in quel momento, però ovviamente Ottaviano non si fa vincolare e dice che se la farà prigioniera la porterà a Roma. Lei non vuole seguire in catene il trionfo di Ottaviano e quindi si toglie la vita anche lei. La tradizione dice che un serpente è fatto arrivare nella reggia, diciamo, eludendo le guardie che Ottaviano aveva messo in giro. Tutti e due muoiono, Antonio e Ottaviano, suicidi, e questa è la fine di questa avventura che loro... Un'avventura in cui la situazione più chiara è quella, pur nel disastro, diciamo, è quella di Antonio, perché di Antonio si sa che non era capace di gestire una situazione, diciamo, di un certo livello. Poteva combattere, poteva rischiare la vita, era un tipo molto, diciamo, impetuoso, generoso, ma non aveva una mente politica né una capacità militare degna del ruolo che aveva. Quanto a lei, lei era una donna di nobile, intelligente, di grandi doti, è una grandissima furbona, scaltra, non aliena da mezzi piuttosto discutibili come l'omicidio, l'assassinio, eccetera. Fece ammazzare anche l'altro fratellino, fece ammazzare la sorella, cioè. E quindi da lei ci si aspettava un po', però era una politica talmente sopraffina che forse in qualche modo è vittima della sua stessa complicatezza, talmente complicata delle sue macchinazioni, che non è capace di gestire situazioni in cui le cose sono più semplici, bisogna prendere decisioni immediate. Cercava sempre l'intrigo, cioè anche se perdo la battaglia, poi con l'intrigo riesco a conquistare magari il ottaviano. Ecco, questa sua abitudine a ricorrere soprattutto all'intrigo, certo organizzato, con intelligenza, con capacità, probabilmente l'ha risucchiata in un vortice di complicazioni della quale non è uscita più. Che cosa ne è avvenuto poi dei figli della coppa? Allora, i figli sono tanti. Antonio ebbe in tutto qualcosa come una quindicina di figli delle numerose mogli. Ne aveva avute due in gioventù, di cui non sappiamo niente, ma qualche figlio sicuramente è stato fuori. Da Fulvia ne aveva uno, che si chiamava Antonietto, Antonino, Antonello, Benedetto Antillo. Antillo lui se lo portò ad Alessandria e crebbe con il suo padre e i suoi figli. Quando Ottaviano arrivò ad Alessandria, si è più della situazione, fece uccidere Antillo, perché era figlio, sia pure che una donna romana, però il figlio di Antonio, ormai grandicello, poteva essere pericoloso, ma avrebbe potuto tentare qualche rimonta, qualche rivolta, quindi lo fa ammazzare. E insieme ad Antillo fa ammazzare anche Cesarino, cioè il figlio che Cleopatra aveva avuto da Cesare, che era già, avrà avuto già 20 anni, quindi a quell'età diciamo, erano pericolo, quindi li fa ammazzare tutti e due, i due fratellastri, il figlio di Antonio con la Fulvia e il figlio di Antonio e il figlio di Cesare con Cleopatra. Dopodiché Antonio ebbe altre due figlie dalla moglie legittima romana, Ottavia, le due Antonie, una delle quali che non avrebbe parole, come vi ho detto. Fecero una vita assolutamente normale, si sposarono, avrebbero famiglie, nessuno lo conosce. Con Cleopatra Antonio ebbe altri tre figli, due maschi e una femmina. Il maschio si chiamava Tolomeo, naturalmente, e era più piccolo, quindi non aveva diritti al trono di per sé, ma sembra che Ottaviano nel 30 a.C., quando arriva ad Alessandria, lo fece prigioniero e lo portò a Roma, dove questo bambino visse insieme agli altri due figli di Cleopatra. Non fece uccidere i figli di Cleopatra e Antonio, che erano piccoli. Li portò a Roma. Questi figli erano, ripeto, più piccolo era questo Tolomeo, che quindi visse a Roma, ma sembra che morì molto giovane. Gli altri due figli, maschio e la femmina, più grandicelli, si chiamavano, uno, l'erede fondamentale di Cleopatra, era Alessandro, da Cipra, che qui capite il progetto di Cleopatra, il progetto interamente macedonico di Cleopatra, Alessandro. E la figlia si chiamava Cleopatra come la madre. Ora, questi due figli furono portati a Roma, crebbero nella famiglia di Ottaviano, diventato Ottaviano Augusto, primo imperatore romano, e ebbero una vita, diciamo, abbastanza fortunata. Perlomeno di Alessandro avevano un soprannome. Alessandro si chiamava Alessandro Helios, cioè Alessandro il Sole, e Cleopatra si chiamava Cleopatra Selene, cioè la Luna, Sole e la Luna come i due astri, diciamo, del mondo. Allora, Alessandro Helios, Alessandro il Sole, va bene, morì anche lui abbastanza giovane, come il fratellino più piccolo, che forse morisse, no, dopo un anno o due. Alessandro Helios morì in gioventù. Invece, donna più forte, va bene, come sempre, Cleopatra Selene diventò grandicella e fece un matrimonio illustre, perché sposò il re allora della Numidia, cioè, chiamiamolo così, Marocco-Algeria. C'era un regno nazionale lì, va bene, certo cliente dei romani, sottoposto ai romani, ma indipendente. Sposò questo re, che si chiamava Giuda, Giuba con la B, in ebreo Giuba, e ebbe tutta una discendenza, insomma, che continuò finché esistette questo regno della Numidia, che poi finì. Bene, coi figli finisco. Basta, grazie dell'attenzione.